Angela, non avevamo un articolo di giornale che io vorrei collegare, viene dallo Zimbabwe, Zimbabwe, e
Sì.
diciamo questa bellissima sposa che si inginocchia davanti al suo sposo, che i giornali la prendono in giro. Ce l'hai quel giornale lì?
Sì, dice, questa donna si inginocchia davanti al suo sposo giurando di sottomettersi a lui. E questo durante la cerimonia nuziale.
Sì, leggi un po' l'articolo del giornale, che i giornali la prendono in giro. Questo giornale è così così. Leggi la donna originaria dello Zimbabwe.
La donna originaria dello Zimbabwe è in procinto di sposarsi nel suo abito bianco. Ha dichiarato di voler onorare la volontà di Dio, votandosi al marito e prendendosi cura di lui. Il suo desiderio è quello di seguire le sacre scritture, secondo le quali una donna dovrebbe dedicarsi alla gestione della casa e sostenere il coniuge in ogni sua decisione. Così ha deciso di mettersi in ginocchio di fronte al suo sposo, giurandogli sottomissione, come secondo lei sarebbe indicato nella Bibbia. A divulgare il video del matrimonio è stato un account social spiegando che la sposa si sarebbe descritta come una donna Proverbi 31 e che considera la loro unione qualcosa che va oltre il sentimento di amore romantico, ma piuttosto un volere divino. L'uomo si occuperà della costruzione della loro casa e di lavorare, mentre lei seguirà gli insegnamenti di Cristo. Prometto e giuro, dichiaro e decreto che sarò una moglie sottomessa per te, ha detto la donna. Abbiamo il dovere di mostrare al mondo cosa è il vero matrimonio, ciò che Dio vuole veramente che sia. Immancabili i commenti degli utenti e tra coloro che hanno affermato che non si sarebbero mai inginocchiate di fronte a un uomo. Qualcuna si è mostrata d'accordo con la giovane sposa, dicendo: è così che una vera donna tratta suo marito. Non è oppressione, non è schiavitù. E onorare l'uomo che Dio ha scelto per noi. Che ne pensi della sua idea? Pensi sia una saggia decisione o che le parole bibliche a cui sostiene di essersi ispirata dovrebbero essere rivisitate in un'ottica diversa? Fine articolo.
L'articolo.
O dovremmo cambiare la Bibbia, quelle scritture che magari non vanno?
Allora io qui vorrei dire, andiamo alla Bibbia. Efesini 5, 22, 30, fino a 33.
Efesini 5,
22
22.
fino a 33, io ho preparato qualche scrittura qua su questo.
Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. 28.
Sì, 28.
Allo stesso modo, anche i mariti devono amare le loro mogli come la loro propria persona. Chi ama sua moglie ama se stesso.
32.
Questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Ma d'altronde, anche fra di voi, ciascuno individualmente ami sua moglie come ama se stesso, e altresì la moglie rispetti il marito. Efesini 5, 22 a 33.
Gloria a Dio. Viviamo in un mondo dove si adora l'eguaglianza, le pari opportunità, però è anche una presa in giro, perché dove sono le pari opportunità, che il politico prende 15.000 euro al mese e il poveraccio disoccupato non c'è neanche niente? Dov'è l'eguaglianza? Quindi è una presa in giro. Quindi eguaglianza è quello che fuma negli occhi, ma quello che in realtà non c'è eguaglianza. Dov'è l'eguaglianza, non so, nelle banche? Perché lo devono tutti i soldi e noi niente? Quindi l'eguaglianza è usata per scardinare, distruggere, dividere le famiglie. Però l'eguaglianza non c'è, non c'è, non ci sono due cose uguali in tutto il mondo. Non ci sono due gocce d'acqua uguali, non ci sono due uomini forti uguali, due donne belle uguali. E allora bisogna guardare in equilibrio qui, bisogna guardare i frutti. Un matrimonio in Cristo e nei suoi insegnamenti è un matrimonio senza Cristo e senza i suoi comandamenti. Vediamo, i matrimoni in Cristo hanno successo, non divorziano, non abortiscono, non litigano, il marito non picchia la moglie, non si uccidono, perché c'è anche questo, che si sparano e si uccidono nel mondo. E poi ci sono anche matrimoni aperti, cioè sessualmente aperti, che sono un bordello totale, dove ciascuno va a letto con chi gli pare e gli piace. Quindi, però, quando uno dei coniugi aperti sono in crisi, cosa fanno? A chi si rivolgono? Che c'è la moglie depresso, il marito depresso, e dice: dov'è mia moglie? Dov'è mio marito? E ha letto con un'altra, che è matrimonio aperto, e lì che stasera era il turno del giardiniere, e allora matrimonio aperto. Quindi, quando sono in crisi, a chi si rivolgono? Che la moglie è con quello là, il marito è con questa qua. Il bambino chiede: papà, dov'è la mamma? E il marito, il papà risponde: oh, e a letto col vicino di casa, o la vicina di casa, dipende se è moglie o marito. Tornerà domani mattina, forse, o forse dopodomani, dipende, sai, il nostro matrimonio è aperto, capisci, figliolo? Poi dipende dal vicino quando decide di mollarla. Cioè, ognuno può fare quello che vuole. Dopotutto ci sono quelli che si sposano anche con i cani. Ma per favore, almeno, non lo chiamate matrimonio cristiano. Ci sono chiese che benedicono qualunque tipo di matrimonio, eh?
Sì.
In questo mondo, il mondo ti insegna a sottometterti a tutto. Cioè, guarda, l'eguaglianza non c'è, perché se tu vai l'insegnante di scuola, il capufficio, il vigile urbano, non è uguale. Il vigile urbano non è uguale uno che vigila, non è. Capufficio non è uguale uno che capufficio, non è. L'insegnante di scuola non è uguale a uno che insegnante, non è.
E devi sottometterti a questi.
E devi sottometterti.
Se tu sei in scuola, non ti sottometti all'insegnante, ti buttano fuori.
E dove sono le pari opportunità? L'assessore ai lavori pubblici, il sindaco, le tasse. Perché io devo pagare le tasse e il governo solo ricevere? E perché non abbiamo un'eguaglianza?
Perché ti mettono in prigione, potrei, se non lo fai.
Potrei fare una lista di mille voci. Sottomettersi a tutto, ma non a Dio. Non ai suoi comandamenti. Non al Vangelo. E questo fa sì che la nostra famiglia, seguendo il Vangelo, non regna il caos, le liti, il figlio che fuma droga, papà che non mantiene la famiglia, la mamma che fa le sue scappatelle. Cioè, matrimonio cristiano, queste cose non esistono. Cioè, la mamma non è lì a pregare col figlio, col bambino alla sera, leggi la storia della Bibbia, che è ad andare a letto col vicino. E questo, cioè, matrimoni aperti, eh. Però le persone sagge guardano ai frutti, non guardano la politica, le sue false libertà, così chiamate. Guardiamo i frutti di un mondo senza Dio, pieno di egoismo, come le multinazionali. Dov'è l'eguaglianza? Perché lo deve avere tutti i miliardi e io tutti i debiti? Dov'è l'eguaglianza? Quindi l'eguaglianza è una presa in giro. Guarda l'inquinamento, le disonestà nel mondo, gli inganni nel governo che solo ti tassano di guerre. E poi l'alternativa viene Gesù e il Vangelo. A noi la scelta, fratelli. Dio ci dice, a chi ha un orecchio per udire, mi dai, ho preparato delle scritture, mi aiuti Angela a leggere?
Sì, sì, sì. Romani 8,13.
Sì, ti prego.
Perché se vivete secondo la carne, voi morrete. Ma se mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, voi vivrete. Romani 8,13. Efesini 4,22-25. Avete imparato, per quanto concerne la vostra condotta di prima, a spogliarvi del vecchio uomo che si corrompe secondo le passioni ingannatrici, a essere invece rinnovati nello spirito della vostra mente e a rivestire l'uomo nuovo, che è creato a immagine di Dio nella giustizia e nella santità che procedono dalla verità. Perciò, bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Efesini 4,22-25. Colossesi 3,2-10. Aspirate alle cose di lassù, non a quelle che sono sulla terra, poiché voi moriste e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, la vita vostra, sarà manifestato, allora anche voi sarete con Lui manifestati in gloria. Fate dunque morire ciò che in voi è terreno: fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi e cupidigia, che è idolatria. Per queste cose viene l'ira di Dio sui figli ribelli. E così camminaste un tempo anche voi, quando vivevate in esse. Ora invece deponete anche voi tutte queste cose: ira, collera, malignità, calunnia, e non vi escano di bocca parole oscene. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio con le sue opere, e vi siete rivestiti del nuovo, che si va rinnovando in conoscenza a immagine di colui che l'ha creato. Colossesi 3, 2 a 10.
Gloria a Dio.
Amen.
Ora, io sono contrario alla moglie ginocchiarsi davanti al marito, sono contrario.
Perché?
Perché è solo davanti a Dio ti inginocchi, no?
Ah, ok, in quel senso sì.
No. Cioè, se tu ti vuoi inginocchiare perché sei una donna adultera o marito adultero e vuoi umiliarti come Giobbe nella cenere, puoi farlo.
Per chiedere perdono?
Sì, questa è una scelta, la Bibbia non lo dice, la Bibbia non lo chiede, Dio non lo richiede inginocchiarsi davanti al marito, non è il tuo Dio.
Uh-huh.
Va bene, se poi tu vuoi farlo, perché io ho detto questo a una sorella che ha commesso adulterio contro il marito, mi ha detto cosa devo fare. Gli ho detto vai davanti al marito, ti inginocchi e piangendo lacrime, gli chiedi perdono, digli che non sei degna di essere sua sposa. E lui, poi preghiamo che ti perdona. Lei lo ha fatto, mm-hmm. E dice non ci riesco, lui mi caccia via, non posso. Gli ha detto fallo, è una sorella. E lei è andata, si è inginocchiata, ha confessato il suo adulterio e lui l'ha perdonata. E gloria, quindi questo è una cosa però eccezionale, una cosa speciale.
Una cosa.
Dio chiede a Abramo di sacrificare suo figlio, ci sono cose speciali. Ma normalmente tu ti inginocchi solo davanti a Dio.
Mm-hmm.
Cioè Dio non richiede questo livello di adorazione verso il marito, non lo richiede, non è giusto, non deve essere, e nessuno deve richiederlo,
mm-hmm.
D'accordo? E, infatti c'è un fratello americano che lui usava sempre questa scrittura con la moglie, e, moglie siete sottomessi, ubbidite ai mariti, e conoscevo solo quella. E gli ho detto, guarda che io con mia moglie gli ho detto, non l'ho mai usata questa scrittura, che non è umiltà, e smettila di farlo. Insomma, alla fine questi si sono separati legalmente, lei ha chiamato la polizia, questo era un cristiano battista. Insomma, lunga storia lì. E voglio dire, di non addormentarsi sul fatto che il marito è il capo della famiglia, ma in questo mondo c'è un capo dappertutto, anche nel mondo del diavolo, c'è un capo ufficio, capo polizia, il capo dell'esercito militare, il capo dei carabinieri, il capo del, che so, di tutto, c'è un negozio, lì c'è un capo, ci sono un milione di negozi in Italia o in Europa e ci sono milioni di capi, non puoi dire io sono dipendente, sono uguale a te, no caro. Come fai a essere uguale? Lì c'è l'insegnante che insegna, il studente che impara, il studente dice io voglio essere uguale all'insegnante. Non puoi essere uguale all'insegnante. Perché? Perché sei ignorante. Lui sta cercando di insegnarti, no? Quindi sono bugie del diavolo questa eguaglianza. Non c'è l'eguaglianza tra tutti. Questa è una bugia di Lenin, di Stalin, di Marx. Non c'è l'eguaglianza. Dobbiamo interpretare la Bibbia nel modo giusto. Efesini 5, 24, abbiamo letto 22. Il marito è infatti il capo della moglie come Cristo è il capo della Chiesa, perché la famiglia è un'immagine del regno di Dio. Il marito rappresenta Cristo e la moglie rappresenta la Chiesa. Però il diavolo viene e dice, ah sì, ecco, il marito picchia la moglie, e gli mette la catena al collo. Questo qui non è mica cristianesimo,
non
scusa.
È un marito vero.
Ci sarà qualche marito che mette la catena al collo alla moglie, la frusta, la uccide, ma non è mica la famiglia cristiana che sta parlando la Bibbia, no?
Non è un mostro.
Cerchiamo di non essere cretini quando leggiamo la Bibbia, va bene?
Amen.
E il diavolo cerca di... Efesini 5, 24 dice, così come la Chiesa è sottomessa a Cristo, le mogli è sottomessa ai mariti, però attenzione, non è che la Bibbia finisce qua, va avanti. Continua la Bibbia, verso 25, mariti, ce n'è anche per i mariti. Amate le vostre mogli, come anche Cristo ha amato la Chiesa, ha dato se stesso per lei, per santificarla, dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola. Va bene? Quindi sì, la moglie deve obbedire al marito, però se è un marito cristiano che l'ama come Cristo ha amato la Chiesa. Ma se c'è un marito che non è credente, è una capra, un caprone, un violento, un ubriaco, è sposato con la televisione, con lo sport, con i media, col telecomando, lui è tutt'uno con la televisione, con la TV e la moglie è lì a cucinare, a lavare i piatti, questo non è l'immagine che la Bibbia ci dà. E diciamoglielo a quei diavoletti che dicono la Bibbia dice che le donne sono inferiori, in Cristo Gesù, Galati 3,28, la donna è uguale, la moglie è uguale in Cristo Gesù. Sì, però i Corinti dice che non possono insegnare ai mariti, non possono parlare in chiesa. Quello è per Corinto, perché lì le donne davano i numeri. Corinto era una piccola Las Vegas, era una piccola Sodoma. E c'era una donna che andava a letto con il figlio del suo sposo, 1 Corinzi 5. E allora Paolo ha messo le donne sotto la legge. Dove è scritto? Ma non è finita. Non è finita la legge qua. Davanti al peccato la legge ricomincia, alcune parti almeno, quelle che sono pertinenti. E cioè 1 Timoteo 1,9, la legge è fatta per i peccatori. Paolo dice la legge non è finita. Se voi andate alle chiese false, sono le chiese false, i predicatori falsi, magari la chiesa, i fratelli sono anche veri, sono anche sinceri. Un predicatore falso che dice, diciamo, sotto la supergrazia, non importanza se sia cattivo come il diavolo, c'è la grazia tu di te, questi qui sono del diavolo. Non ci credete a queste cretinate. Dal momento che disobbedisci a Dio, la grazia come la colomba è volata via. E allora sì, mogli ubbidite ai mariti, ma i mariti devono amare le mogli come Cristo ha amato la Chiesa. In che modo è Cristo ha amato la Chiesa? Fino alla morte. Se il marito si aspetta che la moglie lo obbedisca e si sottometta come la Chiesa a Cristo, lui deve amarla fino alla morte.
Come Cristo.
Capito? Mm-hmm. Io e mia moglie, io si dà il caso che sono io qua l'anziano della comunità, potrebbe essere una sorella. Qui ci sono sorelle che farebbero delle guide meglio di me, più amorevoli, più gentili, quelle sorelle. Però Dio ha scelto me perché
credo.
È appunto così che è chiaro che non sono io il Signore. Quindi va bene, però ci vuole, ogni posto ci vuole una guida, ci vuole un capo, può essere una donna. Va bene, può essere qualsiasi cosa, maschio o femmina.
Amen, sì.
Va bene, spiegato abbastanza, devo andare avanti.
No, è chiaro, cioè la donna sì che deve sottomettersi al marito e deve onorarlo e sostenerlo in ogni decisione, però questa è solo la metà del matrimonio.
Sì,
L'altra metà è che l'uomo deve amare la moglie come Cristo.
Sì, ogni decisione, però le decisioni vanno controllate con la parola.
Mm-hmm. Sì.
Perché è la moglie che deve sostenere il marito, però se il marito sbaglia, a volte io sbaglio e Deborah, che è la donna più amorevole del mondo, mi dice quando mia moglie dice vuol dire è meglio che ascolto, e lei con molto amore mi dice guarda che questo, ed è, allora è mio turno di addrizzare le antenne, ma
sì.
Guarda qui in comunità il più giovane è John, 13 anni. Quando lui parla, gli adulti ascoltano, perché John ha lo Spirito Santo e riceve un sacco di cose dal Signore. Jasmine ha 16 anni, ma è come se ne avesse 60. Jasmine ha dato il suo cuore a Gesù.
Sì, sì.
Capito? E quando questi bambini parlano, Paul...
Sì, sì, sì.
Capito? Quando questi qua parlano,
e sa già ascoltare.
I vecchi bottiglioni, qui di vino, oltre i vecchi di vino vecchio, io e altri, dobbiamo ascoltare. Quante volte il Signore ci ha parlato attraverso i bambini?
E non vengono a te dicendo, il Signore mi ha detto, mi ha mostrato,
no.
Niente. Loro parlano normale come tutti, però ti rendi conto, quello è Gesù che parla.
Quindi anche voi fratelli, tra di voi, moglie e mariti, non rivolgetevi uno all'altro in modo santimonioso e farisaico. Così dice il Signore. Ma cerchiamo di non essere... Va bene?
No, no, no.
Non me lo fate dire.
Sì.
Parlate in modo normale. Io credo che sia meglio fare così. Ogni tanto puoi dire, Ma il Signore mi ha mostrato, ma sarà meglio che il Signore te l'ha mostrato, perché se tu usi il nome del Signore in vano, dopo un po' non ti ascolta più nessuno. Allora ci siamo, Angela,
Sì.
fammi un po' di critiche.
No, io ho capito, per me.
Cioè, perché sai, il diavolo dice inginocchiati, mandi al marito, infatti è sbagliato, io credo che questa donna sbaglia.
Sì, però farlo una volta così nella cerimonia nuziale come segno di umiltà, non è che tutti i giorni si inginocchia davanti a lui. È
Ma
sbagliato?
arriveranno, beh, per me è sbagliato, nel senso che arriveranno dei religiosi a fare una regola. Capito?
Ah.
Tutte le ragazze inginocchiate. No, io, nessun marito è degno che la moglie si inginocchia davanti. Ora, se una moglie commessa adulterio, o il marito, e lei sente che deve farlo, è un affare suo, tra lei e Dio.
Sì.
Va bene, come uno dice, voglio mettere una croce alla parete, puoi metterla, però se metti una regola, tutti mettere la croce, beh, poi diventa una
Sì.
reliquia, diventa una regola. Allora no, deve essere libero. Mi segui? Quindi sì, onorare i mariti e ubbidirli, però se il marito cammina nella parola, però se non cammina nella parola e non puoi ubbidirlo, se il marito ti guida fuori dalla parola, io ti dico non ubbidire. Amalo, rispettalo, sai, marito, io ti rispetto, tutto, ma guarda, però faglielo vedere, sii onesto, dici guarda la parola c'è scritto così, così, così. E se lui non gli interessa niente e a te non ti interessa niente di ubbidirlo, sempre rispettarlo, però con rispetto. Va bene. Allora, mi fermo qui, va. Penso che ci siamo,
Sì,
Angelina.
sì, sì. E poi ne abbiamo parlato tante volte. Spero che i fratelli conoscono il messaggio.
Gloria a Dio. Però questa donna che si è inginocchiata a Zimbabwe davanti al marito, sicuramente è sincera, che non ho critico contro di loro. Infatti va col messaggio e la profezia che Gesù mi ha dato riguardo alla sposa. Abbiamo pensato di metterla lì. Angelina, a te il microfono.
Allora, mettiamo un bel canto. È Gesù che parla dicendo: Vieni e seguimi. E dice il canto, mi piacciono le parole tanto, dice: Lascia che il mondo vada per la sua strada, lascia che l'uomo ritorni alla sua casa, lascia che la gente accumuli la sua fortuna, ma tu vieni e seguimi. Lascia che la barca in mare spieghi la vela, lascia che trovi affetto chi segue il cuore, lascia che dall'albero cadano i frutti maturi, ma tu vieni e seguimi. E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra. E nel mondo deserto aprirai una strada nuova e sarai luce per gli uomini. E per questa strada vai e non voltarti indietro.
Bel canto.
Vai. È bellissimo, sì. È proprio quello che dobbiamo fare ognuno di noi. E con questo voglio anche ringraziare i fratelli che lo stanno facendo e quelli che aiutano a noi a andare avanti con la missione attraverso le loro offerte, le decime che inviano. Fratelli, grazie, siete una benedizione e spero e prego sempre che il Signore vi ricambia. Infatti ho letto questo messaggio da parte di Angelica, che vi lo leggo adesso, e ho gioito che il Signore sì sta facendo la sua parte per quelli di voi che aiutate la missione con le decime.
Che ci consente, e così diventate compagni d'opera.
Sai cosa ha detto Angelica? Ha detto: Fratelli, grazie per l'incoraggiamento. Ho ascoltato sabato il messaggio di fratello Giuseppe sul battesimo in acqua, anche l'altro messaggio della decima mi è stato utile. Infatti la prima volta che ho pagato la decima era come se lo stipendio non finisse mai. Mi sentivo come la vedova di Sarepta di Sidone con Elia.
Con la
Gloria a Dio.
farina e l'olio. Grazie, Dio ti benedica, sarà il Signore ti benedice ed è fedele. Amen, amen.
Amen. E gioiamo quando il Signore fa questo tipo di miracoli, di cose speciali per voi. Ringrazio Dio. Ascoltiamo il canto Vieni e seguimi.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.